Ok, questo secondo episodio nasce da una conversazione che ho avuto con mio padre questo weekend. Ogni volta che sono con mio padre, abbiamo una discussion su come dovrebbero essere fatte le foto per poterle postare da qualche parte. Perché in verità, strangely enough, a mio padre piace fare le foto in continuazione. Davvero. Cioè, a caso, mentre cammini e non so, mentre mangi, mentre fai cose, soprattutto non guardi lui che ti sta scattando le foto e non guardi l'obiettivo, lui fa delle foto in continuazione a caso. Ha il rullino dell'iPad pieno, pieno di foto, come le chiama lui, casual. Lui dice che fa delle casual fotografie, vabbè. Il problema è che non sono come dico io. O meglio, ci sono un paio di problemi. Il primo è che non sono come dico io. Il secondo è che inizia poi a mostrare queste foto dove già probabilmente io vengo male con gli occhi chiusi mentre sto mangiando, non lo so, così. Lui inizia a mostrarle alla gente, ai suoi colleghi, a persone che boh, ha conosciuto a caso, non lo so, al ristorante, eccetera. E continua a dirmi così. Ti seguono su Instagram, ma secondo te è davvero difficile spiegargli il concetto che alla gente gliene frega nulla di quello che io posto su Instagram? Perché per lo più le foto che io posto su Instagram sono per me, che devo, cioè che voglio tornare sul mio profilo e vederlo in un certo modo o vedermi in un certo modo. Vabbè, comunque questo mi ha fatto riflettere su un paio di cose di cui volevo parlarmi oggi. Prima però volevo ringraziare le persone che mi hanno scritto e incoraggiato, chi mi ha lasciato i suoi pensieri dopo aver ascoltato il primo episodio. È stato bello poter parlare insieme degli stessi argomenti. E chi mi ha mandato lo screen mentre ascoltava il podcast. Sono molto contenta che vi stia già piacendo quest'idea e spero di continuare a dialogare insieme partendo da diversi spunti. Quindi niente, voi mi ascoltate e io vi leggo. Per chi invece mi ascolta per la prima volta, ciao, sono Clorinda e questo è Social Media and Me, un podcast autoprodotto indipendente randomico che parla del mio rapporto con i social media e di come questi incidono sulla mia vita di millennials, consumer compulsiva di contenuti mediatici e di persona che lavora sui social media. Every day. Di solito la discussion che ho con mio padre sulle foto funziona così. Lui mi dice: ma le foto devono venire così, devono essere casual. E io: sì, ma casual in un determinato modo. Mi rimetto nel punto esatto in cui vorrei che fosse fatta la foto e fondamentalmente fingo di muovermi nello stesso punto. Faccio da regista, da tecnico delle luci, soggetto, tutto quanto. È un lavoro a tutto tondo. Poi dico: fammi vedere. Guarda com'è venuta e in mezzo secondo non mi piace, logicamente, quindi di nuovo no, rifacciamo, la devi fare così, cosa bla bla e do tutte le mie, come dire, aspettative, finché poi in realtà mi annoio la maggior parte delle volte perché non viene mai come dico io e quindi passo oltre, facciamo qualcos'altro. Faccio tutte le piccole ma necessarie correzioni per documentare quella che vorrei fosse la mia casual life su Instagram. Tutto questo non è altro che performance, un modo di mettersi in atto e farsi vedere dagli altri. Se c'è un'eredità estetica che la pandemia ci ha regalato, è la sempre più inevitabile incidenza della performance nella nostra vita quotidiana. Non è un caso che TikTok sia esploso proprio durante il 2020 con una serie di contenuti video apparentemente direi meno editati, più realistici e soprattutto facili da imitare, e che allo stesso tempo e nello stesso periodo, proprio negli stessi anni, Instagram abbia subito, o meglio stia subendo, la sua più grande e profonda crisi esistenziale. In pochissimo tempo la nuova onda estetica su Instagram è passata dall'essere: ecco la mia raccolta di momenti, viaggi, cene, divertimenti top, gli highlights della mia spettacolare vita, ovvero i momenti migliori, particolarmente proprio perché premeditati, ovviamente, fino alle micro variazioni cromatiche da cui poi sono nate anche tutta una serie di app satellite per, non so, armonizzare il feed, renderlo più patinato possibile, video tips su come posare al meglio, su come appunto mettersi in posa. Tutto ciò che vi viene in mente quando usate l'aggettivo Instagrammabile. Ovviamente non vi sto a dire la quantità di posti in cui sono stata perché erano Instagrammabili. Milano ti abitua a un livello di Instagram opportunity veramente alto, ma abbastanza conforme. Ad esempio, questo weekend ero a Reggio Emilia e una ragazza gentilissima mi ha suggerito un posto molto carino dove andare a fare colazione. Il posto, davvero curato, le brioche buonissime, e, praticamente aveva gli interni industrial rivisitati, non so, con i lampadari a sospensione, quelli che si usano per le navi industriali, in metallo riverniciato, le piastrelle, quelle bianche in ceramica che ricoprono i muri, le sedie e tavoli di recupero in legno scheggiato che sembravano un po' venire da una ex scuola o insomma sempre recuperate da qualche parte. Tutto era appositamente pensato per una Instagram opportunity. Cioè, per rendere più semplice il farsi una foto e nel caso del locale utilizzare quindi l'aspetto estetico dell'interior design come promozione gratuita del locale stesso, come passaparola. Ho pubblicato una stories di questo locale perché mi piaceva molto e una ragazza di Bologna mi scrive: "Ah, ma sei nella mia città!" Perché a quanto pare lo stesso locale o comunque un locale molto simile c'è anche lì. Ma per quel che vale, sarei potuta essere effettivamente a Milano, in 3.000 posti simili, a Los Angeles, dove credo questa estetica sia un po' nata, o comunque ovunque questo tipo di gusto è presente. È quello che intendo dire quando dico che i social media sono il contesto in cui viviamo. È qualcosa che riconosciamo. Perché ha una stessa estetica, ha uno stesso imprinting visivo, uno stesso aspetto in cui, non so, ci sentiamo in scena davanti agli altri. Ma c'è una nuova avanguardia, c'è un nuovo approccio, come vi dicevo, passiamo da quello che era un metto in scena la mia vita stupenda, bellissima, super mega patinata, a quello che chiameremo IDGAF, come direbbe Dua Lipa nella sua canzone, ovvero I don't give a fuck, cioè non me ne frega assolutamente nulla, posterò quello che mi va di postare, apparentemente senza nesso logico, senza pensarci troppo, solo perché mi va così. Chill. Questa è la nuova estetica e un po' il riassunto appunto di quelli che sono i post più in voga sui social media, odiato che ho detto in voga, mi fa schifo dire così, però insomma avete capito, è il trend degli ultimi tempi sui social media, quello che in gergo si chiama photodumping. I photodumps, se non sapete cosa siano, se per qualche strana ragione non li avete ancora visti, se non ne avete mai sentito parlare, sono essenzialmente una serie di immagini o video che danno l'impressione di essere stati pubblicati per sbaglio direttamente al rullino del vostro cellulare. Come tutte le avanguardie, ovviamente per loro natura, sono in contrapposizione netta con quello che c'era prima. Quindi se prima avevamo questi feed molto molto armonici, super curati, fino letteralmente al dettaglio più insignificante, questi photodump sono antiestetici per eccellenza, sono poco curati, un clash di colori, luci pessime in contrasto tra loro, foto zoomate, foto sfocate, sgranate, non lo so, tutto ciò che era instagrammabile, o meglio, tutto ciò che non era instagrammabile, improvvisamente lo è diventato. Che detto così, che fa ridere anche, no? Perché mai una persona dovrebbe pubblicare questa tipologia di immagini? È molto semplice in realtà. Da un lato, però, bisognerebbe specificare, ecco, che ci sono due tipologie di photodumping. E io posso proprio confermarvelo perché vi giuro che è quello che sto cercando di spiegare a mio padre. Che non è semplice buttare giù due foto a caso e dichiarare che vengono bene e che insomma possono essere postate, il senso è un po' quello. Però ecco, entrando nel dettaglio della differenza, perché il photodumping cos'è? Tendenzialmente è quello che fa mio padre, appunto. La prima tipologia, mettiamola così, di photodumping è una sequela di foto improbabili scattate in qualsiasi momento, senza cura delle pose, senza, non so, messa a fuoco, dettagli che prima si eliminavano, adesso va bene, e soggetti in generale che non stanno in pose, appunto, non sono magari centrati, cioè non c'entrano niente assolutamente. Una foto proprio disorganizzata, fatta a caso. In pratica è quello che se avete una zia o un parente cinquantenne o diciamo, su di lì, che viene alla vostra laurea o al vostro compleanno, poi vi ritrovate su WhatsApp nei giorni seguenti il loro photodumping, quella roba lì, capite? Cioè, foto improbabili che raccontano un po' la stessa cosa, che ti chiedi ma perché mi stai mandando queste foto? Ed è quello che esattamente fa mio padre. E anche, ora che mi è tornato in mente questo ricordo, in una puntata di Una mamma per amica, Lorelai, non mi ricordo bene quale puntata, ma Lorelai costringe Emily, Richard e Rory a guardare miliardi di diapositive fatte in uno dei suoi viaggi. Cioè, a nessuno gli fregava niente di quella roba lì, ma lei li costringe. Quello è il classico, diciamo così, photodumping. Un altro tipo totalmente opposto di photodumping è invece quello che è oggi protagonista della maggior parte dei reel che in una frazione di, non so, pochi secondi vi raccontano il rullino fotografico del mese o quello che è successo boh, in una determinata situazione, i post appunto che raccontano, non so, photodumping del mese, del mio viaggio, di qualsiasi cosa. E questo trend nasce tra TikTok e Instagram proprio nell'ultimo periodo, ovviamente in Italia è arrivato adesso, ma in America è esploso quest'estate, cioè l'estate del 2021, quando le celebrity hanno iniziato a pubblicare e appunto a partecipare in questa sorta di gioco come fosse una challenge, pubblicando una serie di contenuti, la maggior parte delle volte fotografici più che reel, senza filtri, ovviamente tra virgolette, cioè come se in qualche modo ci donassero dei momenti privati che nascondevano nel loro rullino fotografico, appunto perché fanno parte della loro quotidianità, della loro sfera privata. Tutto questo è una performance, è un gioco di identità. Il mio profilo sui social media è uno strumento per farmi vedere e conoscere dagli altri in un certo modo. Quello che pubblichiamo ogni volta che lo pubblichiamo va oltre le immagini in sé per sé e si tratta dell'impressione che ne deriva. Questo era Elio comunque in sottofondo. La sensazione che generano i photodump in chi guarda è che chi pubblica questo tipo di foto abbia certamente di meglio da fare che stare a pensare a come matchare i colori del proprio feed, a combinare, non so, gli outfit perché siano piacevolmente coordinati tra loro, a scegliere i posti in cui andare perché hanno un determinato aspetto. In sostanza ti stanno dicendo che loro non sono come te che continui a meditare su cosa pubblicare, editare, modificare contenuti, riflettere su quando pubblicarli. Che loro non stanno lì a scrollare l'home page tutto il tempo, ma hanno una vita da vivere. Sono anche un'estensione, in qualche modo, del trend precedente dei Finstagram, cioè account semi-segreti, secondari, non votati alla politica dell'acchiappa-like, in cui essere un po' più liberi sostanzialmente, postare, non so, i meme o meme, cose ridicole, foto senza luci perfette, foto non editate e così via. Un account solo per gli amici intimi, dove mostrarsi un po' più reali e meno patinati. Ciò che ha accelerato la promozione dei contenuti, ovviamente tra virgolette, unfiltered, come i photodump, sono probabilmente le restrizioni dovute alla pandemia. Ci sono meno momenti speciali da poter condividere anche sui social. Se ci pensiamo, fino a un anno fa, tutte le grandi occasioni come, non so, i matrimoni, viaggi in altri continenti, lauree, eccetera, sono stati congelati. Io non so se, insomma, non so se il microfono e il mio iPhone è abbastanza potente da far sentire i vocalizzi di Elio. Comunque, amore, amore. Ok, facciamo una pausa e facciamo una pausa perché Elio ha deciso così. Dicevo che fino a qualche, non so, mese fa, tra l'altro, non lo so adesso la situazione come è messa, in verità non sono così aggiornata, però sicuramente fino all'anno scorso era impensabile fare determinati tipi di esperienze che sono quelli che classicamente mostravamo di più sui social media, quindi le grandi occasioni, non so, nel mio caso era un viaggio in un altro continente, cioè tutti i viaggi negli altri continenti sono stati annullati. Nel caso di altre persone che conosco sono state le lauree, i matrimoni e così via. Tutto questo è stato un po' congelato nell'attesa di una fatidica data di scadenza della pandemia che pare continui a scivolare un po' più in là, sempre nel futuro, però. Nel frattempo la quotidianità ha preso il posto della spettacolarizzazione dei grandi momenti, delle grandi occasioni, creando una nuova estetica. Apparentemente disorganizzata, un po' frammentata e dal sapore più spontaneo, ma pur sempre costruita, meditata, filtrata. Recentemente ho visto un video su TikTok di un creator, Cozy Akili, non sono sicura di aver pronunciato bene il nome, però magari lo linko da qualche parte, che parla proprio di questo nuovo trend, ovvero di come il casual Instagram sia comunque performance, forse ancora una performance ancora più performativa rispetto all'estetica di prima, cioè quella appunto della spettacolarizzazione dei grandi momenti di cui abbiamo parlato. E il video cita la teoria di un famoso autore, un critico dei media indiano-americano che si chiama Venkatesh Rao, anche qui non so se la pronuncia è corretta, però insomma, fatevela andare bene. La teoria di Rao è molto semplice in verità. Lui nel 2019 pubblica un tweet linkato poi al suo blog, che è abbastanza famoso negli Stati Uniti, dove lui appunto predice o comunque dei comportamenti che avremo sui social media e così via. Quello che lui ha detto sostanzialmente è che l'estetica domestica e così casalinga, quella che lui chiama la domestic cozy dei social media, surclasserà questo tweet, vi ripeto, era del 2019, quello che sempre Rao chiama mediocrità premium, ovvero l'Instagram della performance, cioè tutti quei contenuti in cui, non so, trovate full stage, non so, make-up, abiti di lusso, location di lusso, esperienze di lusso, eccetera, eccetera. Sostanzialmente quello che Rao sostiene è che il pubblico di chi guarda, cioè noi, io, voi, tutti, e che usufruisce dei contenuti sui social media, sia iniziato ad essere stanco di questa performance sempre più premium, ma che poi diventa mediocre perché è anche alla portata di tutti. E fa l'esempio di profili Instagram di influencer e non che sono veramente molto simili sia in termini di brand che promuovono o utilizzano, sia in termini di estetica. Un altro appunto trend che vedo molto spesso su TikTok e sono appunto questi video che prendono in giro le morning routine delle influencer o comunque di chi posta, che sono veramente difficili da credere. Si svegliano ovviamente sempre con il sole alle 5 del mattino, alle 6 del mattino, bevono il loro matcha caffè, insomma, si allenano, fanno meditazione, fanno yoga, insomma, 300 milioni di attività prima di iniziare la vera giornata e fa un po' ridere. Il profilo di Cosi Achili aggiunge un punto molto interessante, secondo me. Lui dice, nonostante sappiamo tutti che Instagram è finto e curiamo attentamente la nostra immagine prima di condividerla, abbiamo come una sospensione del dubbio o dell'incredulità al fine di goderci poi lo spettacolo. Cioè è un po' lo stesso ragionamento di quando guardiamo un film o leggiamo un libro, smettiamo di porci delle domande critiche sulla storia perché vogliamo crederci, vogliamo goderci la storia. Da questo punto di vista, i photodumps, il cosiddetto casual Instagram, sono come un reality show, cioè lui fa questo paragone. La reality TV non è ovviamente reale, questo è sempre Elio ovviamente, oggi partecipa in modo attivo, ma è il tentativo di convincere gli spettatori, cioè la reality TV è il tentativo di convincere lo spettatore che quello che sta guardando è reale, è colto in quel momento, non c'è uno script da recitare, è spontaneo, quindi in qualche modo è reale o più reale di altri contenuti. Non è la realtà di per sé, ma è una iperrealtà sempre rappresentata ed editata in un certo modo. L'estetica iperreale di Instagram cerca di convincere noi che la guardiamo che quello a cui stiamo mettendo like o commentando è completamente casuale, completamente colto in un momento reale, senza troppi artifici. In verità è anch'esso editato, pensato, costruito, e come per i reality show, non è la realtà, ma cerca di imitare la vita con le sue imperfezioni, cioè cerca di imitare la realtà, di coglierla così com'è. Il fatto che sia esteticamente opposto al performative Instagram, che per farvi un esempio concreto dovete immaginarlo un po' come, non so, il profilo di Kim Kardashian, no? Quando, cioè, è sempre super truccata, super editata, eccetera. Il fatto che sia esteticamente proprio opposto a questa tipologia non lo esclude dall'essere un canone estetico. Altrimenti posterei le foto che mi fa mio padre e voi mettereste anche like. Il ragionamento è che anche quando pubblico foto meno editate e quando sentite, io non uso i filtri, io non so, aggiusto le luci, eccetera, sto comunque narrando una versione di me che mi piace, sto comunque inscenando la mia vita quotidiana. Sto selezionando le cose che voglio che si vedano. È curioso infatti come la maggior parte dei commenti a questo video, o comunque sull'argomento, erano proprio un'ammissione di quanto siano strettamente e puramente strategici i photodumps o questo tipo di contenuti. La maggior parte dei commenti diceva proprio no, non hai idea, la maggior parte delle volte che devo fare questo tipo di contenuti ci penso molto, cioè molto di più rispetto ad altri. Un altro commento diceva non c'è possibilità di partecipare, diciamo, al gioco dei social media senza essere performativi e senza in qualche modo inscenare qualcosa e performare. L'aspetto più domestico e casual dei nostri feed su qualsiasi app, infatti, viene premiato da un tasso di engagement maggiore rispetto a prima, proprio perché questo conferma la teoria che è un'estetica, non dico di massa, perché probabilmente lo diventerà nei prossimi mesi sempre di più, ma comunque quella attualmente accettata come la, non so, quella più fresh del momento, quella in trend topic. Un altro commento che mi ha colpito diceva che, secondo questo ragazzo che l'ha scritto, diceva: secondo me, Instagram di prima era, quindi quello performativo, era come un flex della propria vita. Cioè, guarda, mi sono cool, eccetera. Adesso sembra un po' più, profondo, nel senso che ammette appunto che c'è sempre questa premeditazione nel postare le cose, ma che forse l'accento non è sull'esteriorità e basta, quindi sull'aspetto delle cose, ma più su, non so, un momento specifico. Partecipare al gioco del casual Instagram è comunque un privilegio, anzi, è prima di tutto un privilegio. Non tutti possono permetterselo, è proprio per questo il motivo vero per cui io lo definisco un gioco di identità. Questo perché se fate attenzione alla tipologia delle foto, che vi ripeto, sembra un trend estremamente facile da ripetere, ma non lo è proprio perché spettacolarizza, di nuovo utilizzo questo termine, la quotidianità di un certo tipo. Vivere in un determinato posto, che vuol dire una casa ariosa, luminosa, dai toni chiari, geolocalizzarsi in determinati posti e di nuovo posti che rispettano in qualche modo comunque i canoni instagrammabili, anche quando li negano. Avere uno smartphone che abbia una telecamera supportata dai social media in un determinato modo, come un iPhone, è un privilegio assolutamente. Anche banalmente potersi permettere di vivere in una determinata città, in una determinata zona di una città. Dove puoi permetterti, non so, di passeggiare davvero casualmente con il tuo cane, eccetera, o di andarti a prendere un caffè in qualsiasi posto e qualsiasi momento della tua vita diventa un Instagram opportunity, diventa una possibilità di scattare una foto e farti vedere in un determinato modo a chi ti guarda. Quello è assolutamente un privilegio, come lo è parlare di questi temi come fossero, non so, problemi nel vero senso della parola. Essere consapevoli di avere questo privilegio è qualcosa, secondo me, che ci restituisce un po' un potere, quello di partecipare alle stesse dinamiche, essendo forse un po' più onesti con noi stessi, conoscerci un po' di più e non farci definire da queste, diciamo, da quello che succede, da queste logiche, ma riappropriarci dell'azione, cioè il fatto di voler partecipare alla stessa estetica, il fatto di voler andare nei posti, come li ho chiamati, instagrammabili, non è un'azione buona o cattiva in senso, insomma, di un giudizio etico. Quindi qualcuno da prendere in giro perché lo fa, oppure da, non lo so, dissociarsi o al contrario da imitare a tutti i costi, altrimenti non esisti, non vai bene, la tua esistenza è sbagliata. Secondo me è qualcosa, cioè queste mie riflessioni ad alta voce nascono proprio per prendere coscienza che esistono i canoni estetici che ci sono, anche quando non sembrano tali, anche quando vogliamo in qualche modo riuscire a catturare la realtà così com'è, noi riusciamo a farlo perché non è possibile farlo probabilmente. Nel momento in cui rappresentiamo la realtà c'è già un filtro, la stiamo ritagliando da una porzione, decontestualizzando e inserendo all'interno di un mezzo, uno strumento, nel nostro caso Instagram o TikTok, in generale un social media, quindi in qualche modo la stiamo trasformando in una narrazione. La narrazione di per sé, per forza di cose, ha un messaggio che vuole trasmettere, ha un punto di vista, quindi è soggettiva. E secondo me, se ci rendiamo conto del grande privilegio anche che abbiamo nel vivere la nostra vita al meglio e anche appunto riuscire a trasmetterla, magari non sempre, se abbiamo una vita come i comuni mortali e non siamo celebrity e non siamo influencer di un certo tipo, sicuramente sentiremo spesso una frustrazione. Non lo so se a voi capita, a me capita molto spesso. Faccio prima a spiegarvelo con un esempio personale. E ci sono dei giorni in cui, non lo so, mi sento un po' più felice, appagata della mia vita e mi va di pubblicare qualcosa, di postare qualcosa. Quindi puntualmente scrollo il mio rullino foto e non trovo mai nulla relativo a quella giornata, a quel momento, ma dovrei postare delle cose vecchie, cioè delle immagini vecchie, che però non mi va più perché appunto non corrispondono, insomma, alla realtà. È quello che vi voglio dire, cioè se voi non siete delle celebrity o avete un fotografo a portata di mano 24 ore al giorno, qualcuno disposto a immortalarvi, vivrete sempre questo senso di distanza, di come se in qualche modo state rincorrendo la vita ideale che volete, la persona che volete essere. Io faccio questi discorsi ad alta voce con questo podcast, proprio per riappropriarmi e dire ad alta voce, non che quella non sia una realtà, è una porzione della realtà che io però rappresento, cioè che io cerco di immortalare o registrare e ovviamente editare, perché i video hanno un inizio e una fine, anche quando insomma sono così one shot. E poi pubblicare e condividere anche qua in un determinato contesto con una determinata cerchia di persone. Questo è un privilegio. Parlare di queste cose, ripeto, è un privilegio grandissimo. Soffermarsi in modo critico anche per fare autocritica e aprire, non lo so, il dialogo a questi argomenti è un privilegio. Non tutte le persone al mondo possono permettersi appunto questo lusso e nulla, bisogna semplicemente esserne consapevoli e anche grati, ecco, puntare il riflettore non solo a quello che non si ha, in senso materiale e non, ma anche a quello che effettivamente si ha, che genera questo tipo di dualismo interno. Vorrei postare, vorrei essere più presente, vorrei far vedere, farmi vedere di più, ovviamente in un certo modo. Allo stesso tempo non posso, non riesco perché boh, vado a scuola, devo preparare gli esami, devo lavorare, ho la mia vera vita da fare. Quello sarebbe il vero photodumping che ho detto prima, no? In cui letteralmente c'ho da fare, sto vivendo, quindi non posso. In realtà quella dovrebbe essere, cioè secondo me è l'unico vero, come dire, l'unica vera prova tangibile che non stai dietro al gioco dei social media, perché evidentemente c'hai una vita. Non è sempre così. Anzi, spesso credo che se uno dei nostri creator preferiti non posta per diversi giorni, diamo per scontato che stia male, che abbia subito, non so, un incidente, qualcosa di negativo, perché di solito dai social media quello che noi togliamo è la parte negativa, non negativa estrema, cioè se ci succede qualcosa di eclatante, negativo, magari ci va di condividerlo, ma negativa un po' noiosa, cioè delle piccole cose che ci succedono, delle piccole cose appunto noiose. Concludendo un po' il discorso di questo episodio, vorrei dire che Instagram è un mezzo e come ogni mezzo, ogni strumento ha un linguaggio, un messaggio e poi dei contenuti. Ma come McLuhan insegna, io ho studiato comunicazione, quindi le sue teorie sono una delle prime cose che insegnano appunto nei corsi di comunicazione. Il medium è il messaggio, che vuol dire il mezzo di comunicazione che guardiamo, usiamo, con cui interagiamo, in qualche modo definisce il nostro modo di pensare e ci restituisce un messaggio ben chiaro. Per spiegarvelo con un esempio molto molto semplice, è quando vedete i bambini imitare gli YouTuber. Nello stesso identico modo in cui loro parlano, salutano e fanno le loro cose, quando noi stessi imitiamo un determinato linguaggio, ci mettiamo in posa, appunto pubblichiamo determinate foto che assomigliano alle foto delle celebrity del web o influencer, è esattamente questo che vuol dire. Cioè, Instagram ha le sue regole o il suo messaggio e noi non facciamo altro che partecipare a queste regole. Lo stesso vale per TikTok, lo stesso vale per qualsiasi social media in generale, per la televisione, i giornali, per qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione. Attualmente sul mio telefono ci sono 82.000 foto. Di preciso una cosa come 82.386, una cosa così. E mi ha fatto davvero ridere e riflettere allo stesso tempo come questo episodio, questa riflessione sulla performance, sul privilegio, nasce dalla conversazione che ho avuto con mio padre, in cui io cercavo di spiegargli come avere tutta quella mole di foto sul suo iPad non avesse senso e le sue foto fossero inutili, o meglio, come fare foto inutili fosse inutile di per sé. Ma io faccio letteralmente la stessa identica cosa, solo che la ritengo valida. Semplicemente perché le foto che io faccio mi piacciono e rispecchiano un canone estetico dei social media, chiaramente, che a me piace e che alle persone che conosco piace. Quindi è veramente un ragionamento totalmente soggettivo e unfair, cioè totalmente ingiusto nei confronti. Proprio perché, cioè, nei confronti di mio padre, nel senso che facciamo la stessa cosa e io provavo in qualche modo a imporre il mio punto di vista su di lui. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto e mi auguro anche di ricevere i vostri pensieri, quello che vi va di condividere con me, quello che vi va di non so, quello che avete pensato, se avete lo stesso feeling di quello che vi ho raccontato, oppure la pensate in maniera completamente diversa. Devo dire che sono anche molto contenta perché in questo episodio abbiamo avuto un ospite speciale, il nostro primo ospite. Il suo nome è Elio, come avrete sentito precedentemente, e i suoi miagoli sono una delle gioie della mia vita. Elio è uno dei miei gatti e per chi non lo conoscesse, e anzi non li conoscesse, io ho due gatti bellissimi, stupendi, meravigliosi, e si chiamano Maisie ed Elio. E nulla, Elio è la mia ombra, Maisie è la mia alleata. Maisie è molto silenziosa, quindi se un giorno riusciremo ad avere anche lei, come dire, registrata in questo podcast e ospite ovviamente speciale, sarò molto 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 contenta. Per adesso, per oggi, ci accontentiamo di questo fantastico ospite già della seconda puntata. Devo dire, questo podcast sta andando meglio del previsto. E nulla, a parte gli scherzi, io sono veramente contenta quando mi mandate qualsiasi tipologia di feedback su questi racconti, che poi non sono racconti, ma sono più che altro pensieri ad alta voce, come li chiamo io. E, mi fa anche piacere che apprezziate il fatto che non siano editati, ma letteralmente semplicemente perché non so farlo, però so premere pausa, anche questo potrebbe essere considerato un filtro a suo modo. Nulla, se vi va, io vi lascio il link per poter mandare un messaggio vocale, comunque la vostra voce registrata, se avete voglia di parlarmi e avete voglia di farmi delle domande. altrimenti vi nulla, ci salutiamo, sicuramente ci risentiamo su Instagram o sugli altri social media dove mi trovate sempre come Clorinda Sgromo. E fatemi sapere soprattutto se vostro padre fa la stessa cosa come il mio. E concludo raccontandovi, io sono pessima nelle conclusioni, questo l'abbiamo capito, questa è già la seconda volta, però veramente vi volevo raccontare questa cosa mega imbarazzante di mio padre e la sua ossessione con le fotografie, in particolare con le fotografie che ritraggono me. Praticamente durante il mio 18° compleanno, cioè durante la festa, è sparito per un momento, torna e si presenta alla festa con una, ragazzi, ve lo giuro, una gigantografia di una delle foto che appunto lui mi ha fatto, che non erano approvate da me, logicamente, nella sua estetica meravigliosa, ma ve lo giuro, gigante, si è presentato con questa gigantografia. E ha fatto sì che tutte le persone, cioè tutti i miei amici, tutti gli invitati, mi scrivessero una dedica sopra questo poster enorme, imbarazzantissimo, che io volevo sotterrarmi, però allo stesso tempo un po' mi spiaceva, un po' appunto c'erano tutte le dediche, rappresentava comunque un momento bellissimo della serata e l'ho tenuto e l'ho messo, cioè l'ho appeso in camera. Praticamente dietro il mio armadio, per dirvi, questa potrebbe essere un po' una rappresentazione di quello che è quello che cerco di dirvi, cioè il quadro, cioè questa gigantografia esiste, è appesa, ma nessuno può vederla, cioè io so che esiste e lei è appesa in qualche modo, però allo stesso tempo nessuno lo sa, nessuno può vederla perché è impossibile. E nulla, questo mi ha fatto molto ridere e non so se sono l'unica al mondo ad avere questa tipologia di genitore che va in giro, no, con la foto quasi segnaletica. Ehi, ciao, questa è mia figlia. Va bene, niente, io vi mando un bacio. Ovviamente Elio, che avrebbe potuto partecipare ai saluti conclusivi salvandomi da questo finale pessimo, dorme. Perché mi pare giusto che mentre cercavo di argomentare facesse il matto e invece adesso dorme. Ve lo saluto io e sono sicura che anche lui è mega onorato di aver fatto parte della nostra puntata. Questo penso che è il podcast, cioè la puntata più lunga che io abbia mai registrato finora. Non ci voleva molto, voglio dire. L'altra era, cioè, l'abbiamo registrata una. Però nulla, sono contenta così. Io vi mando un bacio e vi auguro una buonissima giornata. Questo era Social Media and Me e io sono Chloe. Un bacio.